Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La festa di oggi, la conversione di San Paolo, è ricordata per ben tre volte negli Atti degli Apostoli, raccontata. La figura di Paolo, così centrale in tutto, oltre a quella di Gesù ovviamente, e in funzione di quella di Gesù, è così centrale in tutto il Nuovo Testamento, nelle lettere ma anche negli Atti degli Apostoli, che davvero la nostra attenzione e il nostro anche affetto verso Paolo deve essere grande, così vogliamo sentirlo. È lui l'apostolo delle genti. Attraverso la sua predicazione possiamo partecipare ai frutti del mistero di Gesù, partecipare ai beni, alle promesse che il Signore ha fatto dall'eternità al suo popolo. E poi esultiamo, siamo contenti, felici, poter fare questo ricordo in questa chiesa dedicata a lui, a questo mistero, e in questo giorno in cui la vediamo rinnovata e ringraziamo il Signore.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 22, versetti dal 3 al 16. Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, o Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che cosa devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, i versetti dal 15 al 18. In quel tempo Gesù disse agli undici: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Parola del Signore.
Ecco, come ho detto all'inizio, un brano, un episodio che troviamo raccontato per tre volte negli Atti degli Apostoli. Prima volta capitolo 9 è l'autore degli Atti, Luca stesso, che racconta. Le altre due volte viene presentato come Paolo che espone questo momento come per difendersi dalle accuse ai giudei, parla ai giudei, ricordato anche nella lettera ai Galati, in qualche cenno. Ecco, vorrei quindi, molto centrale nella vita di Paolo, vorrei solo introdurre ricordando un testo, la lettera agli Efesini, al capitolo 3, nel quale Paolo dice che per rivelazione che gli è stato fatto conoscere il mistero cui egli scrive, il mistero di Cristo, un mistero che non è stato rivelato, dice, alle generazioni precedenti, e cioè la partecipazione delle genti alle promesse di Israele. Sono chiamate in Cristo a condividere l'eredità e formare lo stesso corpo e essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Ecco, penso che quindi l'episodio che leggiamo insieme oggi e che meditiamo è centrale non nella vita di Paolo e nella sua predicazione, come egli stesso ricorda.
Dico una cosa molto piccola, ma che notavo, e al versetto 4 degli Atti, quando Paolo comincia dicendo «Io perseguitai a morte questa via», e poi dice appunto la voce gli dice al versetto 7 «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Quindi la via che lui sta perseguitando in realtà si manifesta come essere una persona, essere Gesù. E poi in particolare nelle persone che Saulo sta perseguitando, quindi questa identificazione, questa chiarezza rispetto all'azione di Paolo.
Queste prime cose che dice Paolo in questa ringa mi sono proprio sembrate in fondo un'autodenuncia di quello che lui aveva fatto. E poi comunque niente, volevo legare questo a un versetto di Isaia, appunto, che abbiamo letto ieri. Il versetto 22 che dice «Ho dissipato come nube la tua iniquità, i tuoi peccati come una nuvola, ritorna a me perché io ti ho redento».
Questa espressione, perseguitato questa via, torna altre volte nel libro degli Atti ed è molto significativa, sappiamo. È una delle vie all'interno di Israele, è una delle vie che si possono percorrere. E quello che noi chiamiamo conversione è il passaggio in questo evento, in questa forma così straordinaria, cioè un incontro personale, un incontro personale con Cristo, con Gesù, che si rivela come il Messia, che cambia la vita di Paolo, il quale passa da una via o da altre vie a questa. È una via molto caratteristica, io penso, perché poi si potrebbe andare a vederla, caratterizzata essenzialmente dalla croce, dalla morte di Gesù. È questa che segna il tipo di messianismo cui Paolo è passato, senza peraltro, come possiamo rilevare anche dalle lettere, ma anche in modo speciale dagli Atti, senza rinunciare ad altre identità che Paolo si porta dietro, perché lui può ancora dire «io sono un fariseo». Non dice «io ero un fariseo», ma in certi momenti gli serve dire, e non è una pura un modo solo per cavarsela, «io sono un fariseo». E quindi è molto significativo questo, a questa sua formazione, a questa. Che naturalmente essere fariseo voleva dire non essere altre cose. Essere fariseo voleva dire molte cose positive, ma voleva anche dire non essere altre cose. Per esempio, non essere un tipo di ebreo combattente, un tipo di ebreo politico, come si ricorda qui subito prima di quei versetti che abbiamo letto, quando Paolo viene arrestato, credono, cioè chi lo arresta, i romani, credono che lui possa essere quel tale egiziano che aveva portato 4.000 uomini nel deserto, cioè, movimento politico messianico. Paolo non è fariseo, non è di questi, quindi mi sembra questa, ecco, sarebbe da approfondire il concetto, questa via, ecco, che Paolo prima osteggia e che poi invece abbraccia per questo incontro con Gesù. Tutto il dialogo, io personalmente, per tutto il dialogo degli Atti degli Apostoli è in realtà un dialogo con le varie vie di Israele, questa nuova via, questa via così caratteristica dalla croce di Gesù mi sembra centrale. È vero che è l'apostolo dei gentili, ma e difatti nelle lettere si occupa in modo particolare dei non ebrei, diciamo, ma gli Atti degli Apostoli in realtà lo presentano, e quello è il suo titolo, ma gli Atti non si occupano dei gentili, c'è qualche piccolo cenno, e gli Atti si occupano di questa sua difesa, di questo suo dialogo, di questa sua apologia, come dice qui, rispetto ai giudei, rispetto ad altre vie, che giustifica. Tutti gli Atti non si occupano, addirittura, ho finito, addirittura andando avanti, perché questa è l'ultima fase, l'ultima parte degli Atti, noi rimaniamo delusi, perché andando avanti, quando arriva a Roma, questo è il motivo per cui va poi a finire a Roma a un certo punto, noi ci aspettiamo, ci sono già dei credenti in Gesù a Roma, ci sono delle comunità, gli Atti lo sanno e lo ricordano perché lo vanno ad accogliere, però gli Atti non si occupano del rapporto di Paolo con queste comunità, ma si occupano del rapporto di Paolo con i capi delle sinagoghe di Roma, e così finiscono gli Atti. E tutto il dialogo di Paolo è intragiudaico, ecco, questa via è questa via che prima lui perseguitava e che adesso invece percorre dietro le orme di Gesù di Nazaret, come dice: io sono il Gesù di Nazaret che tu perseguiti.
In questo senso, cioè per il fatto che non c'è un rinnegamento della propria identità e della propria appartenenza a Israele e anche della propria identità di fariseo. E c'è questo versetto che è fondamentale, cioè: io perseguitai a morte questa via, eccetera, e cinque, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani? Cioè, chiama a testimonianza paradossalmente il sommo sacerdote e Sinedrio, il collegio degli anziani, no? Quindi se avesse rinnegato, ecco, la propria identità e la propria appartenenza a Israele, non avrebbe avuto la necessità di chiamare a testimonianza.
La finale di Marco, ma anche quella di Matteo, dicono: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. E Matteo dice: a me è stato dato potere in cielo e in terra, andate dunque, fate miei discepoli delle nazioni. E se la vita delle comunità dopo l'ascensione di Gesù sono quelle descritte da Luca negli Atti, noi vediamo che prima di che, insomma, questo comando, che è testimoniato anche dalla linea non seguita da Luca, cioè non dal Vangelo di Luca ma anche da Matteo, e da Marco. Non è stata subito così chiara, tanto che al capitolo 10 forse c'è il racconto di una nuova rivelazione personale a Pietro, perché si occupi di un centurione, di Cornelio. E quindi mi fa pensare queste nuove impulsi, queste nuove spinte, anche attraverso Paolo, ma anche per gli altri, che il Signore ha dovuto dare per questa apertura che pure alla sua risurrezione sembra essere già, doveva essere già attestata, questa apertura alle nazioni, che però non è stata nella vita, poi nello svolgersi del tempo, non è che immediatamente sono partiti tutti e si sono dovute, insomma, ci sono voluti altri impulsi dello Spirito, ecco, per questo. E poi riguardo alla conversione di San Paolo più puntualmente, ricordo sempre, nella festa di Santo Stefano, ricordiamo che è probabilmente la preghiera di Stefano che ottiene questa conversione. Comunque l'Evangelista mette questo indizio, i testimoni depositarono i loro mantelli ai piedi di Stefano e Paolo stesso lo ricorda: quando lapidavano Stefano io ero tra coloro. E siccome Stefano muore pregando per i suoi persecutori, insomma, questo è sicuramente un segnale che Luca vuol dare scrivendo gli Atti.
Mi piace che nel giro di brevissimo tempo, due volte, Paolo si sente ripetere alzati. Mi sembra significativo di un invito che abbiamo sentito nel Vangelo tante volte di Gesù a chi è malato e chi è morto, una nuova vita, una completamente data e completamente ricevuta, che poi si traduce nell'andare anche della fine del Vangelo, cioè in una grande forse operosità, che però è, appunto, è tutta nell'invocazione del nome del Signore. La fine del testo di oggi dice appunto: che cosa devo fare, cosa aspetti, una fretta, una anche risolutezza e un andare su questa nuova strada invocando il nome del Signore.
Io mi ero fermato sulla figura di Anania, che è descritto sobriamente come un osservante della legge, devoto, e mantiene questa posizione, perché dice anche che aveva un'alta reputazione presso i giudei, e l'incontro con lui predisposto da Dio, dal Signore Gesù, è quello proprio di far sì che Paolo percorra questa nuova via col battesimo e chiedendo appunto la purificazione attraverso dei peccati, attraverso l'invocazione del nome. E allora viene da pensare che tutto questa nuova via è, lui, Anania dice, il Dio dei nostri padri, è il suo progetto. Questa nuova via è in continuità con la via dei nostri padri, che ora ti fanno conoscere il giusto, ti fanno vedere il giusto e ascoltare una parola dalla sua stessa bocca. Quindi è una descrizione molto sobria di Anania, come ancora dentro al mondo ebraico, giudaico, ecco, che però riconosce in Gesù il giusto e attraverso di lui, addirittura nel battesimo, nel suo nome, nell'invocazione del nome, il perdono dei peccati.
Beh, penso che sia bene, anche come già stato fatto, sempre contestualizzare quello che oggi ricordiamo appunto chiamata la conversione di Paolo. All'interno di quello che avviene non passa dalla fede nell'unico Dio a un'altra religione, la fede nell'unico Dio che è la sua testimonianza, anzi forse si può anche dire viene rafforzata, o comunque segue la fede nell'unico Dio attraverso la fede in Gesù, la fede di Gesù, quello che Gesù ha operato. E quindi è sempre all'interno, per così dire, una conversione chiamata a un'altra religione, a un'altra via all'interno del mondo giudaico di allora, che ne aveva tante. Già questo mostra come Paolo, forse si può dire, non aveva mai, non gli passava nemmeno per l'anticamera del cervello, penso, di abbandonare la fede dei padri per aderire. Non significava questo. Anzi, per lui forse significava la pienezza della fede, la vedeva certamente in modo molto diverso da quello che abbiamo sostenuto forse per tanto tempo. E la cosa sul quale mi ero fermato è il versetto, nel capitolo 22, nelle parole che gli dice Anania, tra l'altro che Anania riceve una rivelazione, però mostra che anche per Anania, almeno non reagisce alle parole che gli vengono dette, che ci sia la predicazione alle genti, lo troviamo poi in modo particolare nel primo racconto. Comunque volevo dire, Anania, nelle parole di Anania dice: ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ascoltare una parola della sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini. Io mi ero fermato su questo, ricordando l'importanza di questa parola anthropos, tutti gli uomini, non specifica. E se andiamo a vedere nel primo racconto, nel capitolo 9, invece lì è specificato, ed è molto bello, perché dice: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. Tutte e due, quindi ci sono le nazioni, i re addirittura, e i figli di Israele. È l'apostolo delle genti, ma ciò non significa che non è più chiamato a portare il suo nome a Israele, anzi. E forse bisogna tenerle insieme, la predicazione alle genti e la predicazione a Israele, che egli continua a fare. Infatti è vero, negli Atti degli Apostoli andrà sempre nelle sinagoghe, innanzitutto dove si reca. Ecco, mi sembra che questo sia un tratto fondamentale della figura di Paolo, della sua predicazione, e tutto questo gli è stato fatto, gli è stato dato per rivelazione. E che c'è una novità nel brano che ho letto negli Efesini, e gli è stata rivelata una cosa che non era mai stata detta prima. Sembra che lì ci sia anche questa novità, sempre all'interno della fede dell'unico Dio, del mondo di Israele.